Buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci puntuali con l'appuntamento Amici a Quattro Zampe. Come ogni venerdì dalle ore 11 alle 11.30 abbiamo in studio il dottor Piero Bianchi, che risponde alle vostre domande che sono giunte tramite la nostra mail durante il corso della settimana, mail che è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, e dove potete continuare a mandare le nostre mail anche nel corso della prossima settimana, e verranno poi lette venerdì prossimo. C'è anche un altro modo per inviarci le vostre domande tramite la nostra pagina Facebook nel reparto posta, oppure ovviamente adesso potete formulare le vostre eventuali domande tramite il nostro numero WhatsApp, che è il 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855, e per chi volesse può anche chiamarci in voce allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, eventualmente chi volesse, per andare in diretta in voce. Do immediatamente il benvenuto al dottor Piero Bianchi per questa puntata.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando su Radio Atlanta Milano. So che siete numerosi, sono arrivate anche questa settimana 5 diverse richieste via email, e cominciamo pertanto a leggere la prima.
Allora, la prima ce la invia Stefania e dice: buongiorno, ho un cane di 14 anni femmina, di un Siberian Husky, e da alcuni giorni ha delle secrezioni di muco sia dal naso che dagli occhi. È necessario che la porti dal veterinario? Grazie.
Benissimo Stefania, si tratta in Siberian Husky di una razza nordica, lo sappiamo tutti benissimo, ma è quello che ci interessa sono queste secrezioni mucose, ci dice Stefania, quindi è un qualche cosa di più della classica secrezione sierosa. La secrezione sierosa è quella molto simile all'acqua, per intenderci, quindi una lacrimazione trasparente con materiale non denso, non appiccicoso, lo stesso per quel che riguarda il naso. Il mucoso ci fa capire che si tratta di un qualche cosa di più, perché il muco sottintende che queste secrezioni non sono più così inapprezzabili, così trasparenti, ma hanno un qualche cosa che le caratterizza sia dal punto di vista della consistenza che dal punto di vista del colore. Allora, innanzitutto bisogna capire se queste secrezioni nasali sono accompagnate o meno anche alla presenza, per esempio, di starnuti. Quindi se quando l'animale starnutisce elimina questo materiale, il quale magari poi si deposita tutto intorno, va a imbrattare le pareti e quant'altro, e idem se queste secrezioni oculari sono caratterizzate dal dare all'animale anche dei disturbi localizzati, per esempio se l'occhio è arrossato, per esempio se l'animale tende ad ammiccare, quindi a aprire e chiudere gli occhi come se avesse fastidio, se gli occhi rimangono semichiusi, eccetera. I sintomi descritti fanno chiaramente parte di una, diciamo così, situazione riferibile a un raffreddore, un colpo di freddo. Sappiamo che in questo momento dell'anno è molto facile che gli sbalzi di temperatura causino a noi e anche ai nostri amici a quattro zampe questo tipo di patologie da raffreddamento, chiamiamole così, da sbalzo termico. Allora, può essere che sia necessario intervenire anche con una cura un pochettino più forte, quindi a base di antibiotici, di farmaci che agiscano per via sistemica. Io direi a Stefania inizialmente di provvedere a tenere gli occhi puliti, magari con delle soluzioni a base di camomilla fredda. La pulizia e l'impacco mattina e sera può aiutare a far diminuire questa secrezione e a migliorare un eventuale stato infiammatorio. Per quel che riguarda il naso, chiaramente va tenuta sotto controllo questa situazione. Si può intervenire magari con delle piccole inalazioni, inoculazioni di soluzione fisiologica endonasale, un po' come si suol fare con i neonati quando hanno il raffreddore. Ci sono anche queste in vendita nelle farmacie, queste pipettine a base di acqua di mare, di soluzione fisiologica, che inalate all'interno, che spruzzate all'interno delle narici, liberano il naso e permettono all'animale di respirare meglio. Se questi accorgimenti non dovessero sortire dei miglioramenti, quindi se nonostante questo nel giro di 2, 3, 4 giorni al massimo l'animale persistesse ad avere secrezioni oculari e nasali che peggiorano in maniera sensibile, è il caso magari di affidarsi a una terapia un pochettino più forte, ma a quel punto bisogna consultare, è meglio consultare anche il veterinario per capire come intervenire, quali prodotti utilizzare e per rendersi effettivamente conto anche della situazione e della condizione generale del soggetto in questione.
Benissimo, passiamo alla seconda domanda, ce la pone Giorgia e dice: buongiorno dottore, la mia gatta di circa 2 anni da un po' di tempo, da una settimana, fa la pipì sempre sullo zaino di scuola di mia figlia. L'abbiamo spostato, ma comunque continua a fare lo stesso, continua a rifarla. È la prima volta da quando ce l'abbiamo e chiede se può, c'ha qualche consiglio, se può dare un consiglio per evitare che succeda ancora questa cosa. Ringrazio Giorgia.
Allora Giorgia, la questione è abbastanza delicata, fra virgolette, perché la marcatura urinaria da parte del gatto sottintende sempre una condizione, diciamo così, di stimolo da parte di qualche odore particolare che è presente su questo zaino o all'interno di questo zaino, per cui bisogna capire anche se ci sono all'interno delle sostanze o se magari questo zaino è stato manipolato da qualche persona che ha lasciato un odore intenso, un profumo che induce il gatto a urinarci sopra. E in seconda battuta, che forse è la cosa più come dire, sulla quale concentrarsi un po' di più, è il motivo del perché il gatto vada a urinare proprio lì. C'è sicuramente un motivo specifico. Il segnale di marcatura spesso è evocato o da qualche stimolo, da qualche sensazione stressogena o ansiogena per il gatto, oppure ancora dal fatto che vuol evidentemente segnalarci un qualche cosa riferito in questo caso alla figlia di Giorgia, per cui non è di semplice comprensione il motivo, a meno che, ripensando a chi ha toccato questo zaino, a cosa c'è dentro, a che cosa c'è stato appoggiato sopra, non balzi all'occhio qualche cosa di più evidente. Però è poi il reiterato comportamento a indurre il gatto a tornare a marcare un qualche cosa che poi a quel punto sottintende, nasconde e si palesa come l'odore dell'urina. Cioè, cosa vuol dire? Che un gatto, dopo che è andato in un determinato punto a marcare un determinato oggetto, come in questo caso, sente nuovamente il suo odore, i feromoni contenuti nell'urina, e torna nello stesso punto per rendere più forte questo messaggio. Allora, se non si riesce a capire il motivo di questo comportamento, il rimedio più semplice è quello di nascondere lo zaino, quindi metterlo in un posto inaccessibile per il gatto. A quel punto si possono verificare 2 tipi di ipotesi. Per esempio, noi mettiamo lo zaino in un armadio chiuso dove il gatto non può arrivare e a quel punto o il gatto desiste dal suo comportamento, nel qual caso è ancora più evidente che c'è un qualche cosa legato allo zaino nello specifico, oppure ancora il gatto torna a urinare e a marcare altri oggetti. A quel punto questi oggetti possono darci un'indicazione, perché se sono sempre oggetti manipolati dalla figlia, utilizzati dalla figlia, sulla quale c'è l'odore della figlia, è un conto. Se invece va a urinare, a marcare determinati altri oggetti, vuol dire che il problema probabilmente è di natura più territoriale, legato a un qualche cosa nella gestione dell'animale che probabilmente lo disturba, gli crea uno stato d'ansia, gli crea una situazione di stress sulla quale evidentemente il gatto va a reagire tipicamente con questo comportamento, con questo disturbo comportamentale che viene chiamato in termine scientifico evacuazione impropria o inappropriata. In questo caso si tratta di urinazione inappropriata o impropria, perché a volte questo atteggiamento viene manifestato anche con gli escrementi, con le feci, per cui quando i gatti in particolare lasciano nell'ambiente l'urina o le feci senza andare a utilizzare la cassettina igienica, che come ben sappiamo è un qualche cosa di specifico che i gatti, che sono animali molto puliti, utilizzano di routine, significa che c'è qualche cosa probabilmente che sta andando storto, che li disturba e che causa qualche problema. Quindi chiudiamo lo zaino in un armadio o mettiamolo in un posto dove il gatto non può arrivare. A quel punto cerchiamo di capire se il comportamento viene reiterato su qualche altro oggetto oppure se la situazione sparisce. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se la soluzione intuitivamente è abbastanza banale, però ci permette in questo modo di capire o di intravedere qualche motivo che può indurre. Non è sempre facile entrare nella testa di un gatto, anche perché non ragiona come noi, ovviamente, ma per capire effettivamente che cosa può esserci alla base di questo comportamento.
Benissimo, passiamo ora alla domanda che ci pone Franco. Dice: buongiorno, ho un cane meticcio di taglia media di 11 anni e da un po' di tempo perde delle gocce di urina. Potrebbe essere il sintomo di qualche malattia? Grazie, Franco.
Allora, Franco, la domanda è un po' aspecifica e carente, nel senso che avrei bisogno di avere degli indizi o delle indicazioni un pochettino migliori per poter dare una risposta un po' più, diciamo così, circostanziata. Innanzitutto sarebbe interessante capire se questo animale, perché si parla di cane e non si specifica se si tratta di un maschio o di una femmina innanzitutto, e in secondo luogo si evince dalla domanda se si tratta di un animale sterilizzato o meno. Sono indicazioni importanti, perché nel cane maschio non più giovane, un cane di 11 anni viene considerato già entrato nella terza età, possono essere presenti delle patologie prostatiche, e queste patologie prostatiche talora si possono manifestare con queste perdite di gocce di urina. È chiaro che se si tratta di un animale sterilizzato è poco probabile che il problema possa essere ricondotto alla prostata. Se invece poi parliamo di una femmina, queste perdite di una femmina che sia sterilizzata o meno, queste perdite possono assumere un significato differente. Se è una femmina sterilizzata e queste perdite sono comunque involontarie, soprattutto in contesti particolari, per esempio quando il cane sta sdraiato o sta dormendo, queste perdite possono essere ricondotte a un'alterazione funzionale relativamente comune nella cagna femmina sterilizzata, che dipende proprio a sua volta dalla sterilizzazione, ma che poi in realtà ha una sua cura specifica, un suo rimedio specifico. Se la femmina è una femmina non sterilizzata, invece, queste perdite possono dipendere da altri motivi che magari possono essere ricondotti alla vescica. La prima cosa da fare, tenendo comunque conto di quello che ho appena detto, cioè delle diverse variabili, cane maschio, cane femmina, sterilizzato, non sterilizzato, la prima cosa da fare eventualmente è un esame di quest'urina. Se Franco riesce a raccoglierne un poco, bastano, non dico poche gocce, ma una mezza siringhina riempita, si possono già cominciare a fare delle analisi e degli esami per escludere che si tratti di una problematica organica legata alle basse vie urinarie, cioè se non sono presenti cellule infiammatorie, sangue occulto, cristalli e simili, già questo può essere escluso con un esame dell'urina, e in questo modo possiamo evitare di tenere conto alcuni aspetti patologici a scapito di altri. Se l'esame dell'urina portasse a una indicazione di un certo tipo, è chiaro che poi è più facile concentrarsi su una terapia specifica. Se invece l'esame dell'urina fosse normale, il discorso è diverso, perché bisogna andare a valutare se non ci siano delle, come dire, dei fattori legati a una forma di incontinenza, piuttosto che, anche questo non lo si capisce bene dalla richiesta, se siano dei gocciolamenti, diciamo così, più di tipo volontario. Pertanto, in questo algoritmo, diciamo così, che ho proposto, direi a Franco di cercare di orientarsi un pochettino per comprendere o escludere i fattori che ho appena descritto, e quindi per cercare di capire, soprattutto dopo aver fatto un esame dell'urina, qualche cosa di più. Siamo arrivati più o meno a metà del nostro appuntamento settimanale. Abbiamo ancora due mail. In realtà, prima di procedere, però, magari direi a Mauro di mandare un po' di musica, e poi di ricordare, dopo il brano musicale, anche i numeri WhatsApp e per la diretta, oltre che ricordare naturalmente anche come contattarci in settimana.
Benissimo, allora facciamo la pausa musicale e andiamo ad ascoltare un brano uscito proprio quest'oggi. È l'ultima produzione, singolo a 45 giri, io lo chiamo 45 giri ma non esistono più. Cesare Cremonini ci fa ascoltare il brano intitolato Al telefono. Tra breve, al termine del brano, riprendiamo con le
vostre. Come non ricordi più, dai, che anno era? Ho come l'impressione che tu stia ridendo, forse non sei sincera. E fammi una fotografia, tienila per sempre nel telefono, in mezzo alla pornografia, e a tutti quei sorrisi che si sprecano al telefono. Si ricorda di me, non so niente di lei. Ho provato ad entrare in quel vecchio locale che prima era un club, dove andavi anche tu. Che peccato però, non ti ho mai visto entrare. La notte si accende, le luci, la gente, le amiche nei bagni col cellulare. Quando qualcuno mi chiede di te, gli rispondo così prima di scappare. Fammi una fotografia e tienila per sempre nel telefono. Ti dico una bugia, è facile lasciarsi in un telefono. Ma quante volte penserai che è vero, che sei rimasto sta sola in mezzo al cielo, ma solo sono anch'io come uno scemo al telefono, al telefono. Adesso fammi una
Era Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo intitolato Al telefono. E noi intanto, a proposito di telefono, vi ricordo che siamo in diretta con l'appuntamento Amici Quattro Zampe e che c'è la possibilità di intervenire, se volete, anche in diretta telefonica, ponendo le domande al dottor Piero Bianchi, che qua in studio, rispondere alle altre vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail. E il nostro telefono è 02 31 60 10, oppure per chi volesse può inviare un WhatsApp al 373 88 00 855. E invece l'altra formula è quella dell'invio della mail o del messaggio, è sempre durante il corso della settimana, poi noi rispondiamo al venerdì. Potete scriverci a studio@radioatlanta.it, ripeto, studio@radioatlanta.it, e per chi volesse anche utilizzare la posta della pagina Facebook ufficiale di Radio Atlanta Milano. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi.
Perfetto, io direi di proseguire con le altre due mail che sono arrivate in settimana, alle quali adesso rispondiamo in questi 10 minuti finali.
Allora, Luisa ci scrive: buongiorno, ho la mia gatta di 12 anni che appena finisce di mangiare, dopo circa 10 minuti ha episodi di vomito. Ho notato che aumenta visibilmente anche il gonfiore nella zona dell'addome, della pancia. Questi episodi sono iniziati circa 10 giorni fa. Ho provato anche a cambiare la pappa, ma non è cambiato nulla. Grazie Luisa, probabilmente vuole una così.
Allora, sì Luisa, il fenomeno descritto sembrerebbe far capo più a un rigurgito che a un vomito, quindi l'espulsione del cibo tale e quale dopo che è stato ingerito da poco tempo. Quindi in questi casi il cibo arriva nello stomaco e viene espulso in breve tempo, anche perché generalmente i tempi che trascorrono dall'ingestione alla prima fase, chiamiamola così, di digestione dello stomaco e passaggio nell'intestino è più o meno compreso tra i 20 e i 30-40 minuti. Quindi un'espulsione così rapida del cibo, che spesso appare tale quale, fa pensare più a un rigurgito. Questo avviene in genere, il motivo principale è il modo di alimentarsi molto approssimativo, quindi molto vorace. L'animale butta giù il cibo senza masticarlo e molto spesso poi torna fuori. Questo può avvenire perché magari c'è una problematica a carico della bocca, quindi dolore al momento della masticazione, una stomatite, una gengivite, una parodontite, per cui la prima cosa da fare è verificare le condizioni della bocca dell'animale. In secondo luogo possiamo anche pensare a una allergia, un'intolleranza nei confronti di qualche ingrediente specifico della pappa. Questo indipendentemente dal fatto che la pappa stessa sia stata cambiata o meno, perché a volte si sviluppano delle allergie, delle intolleranze anche dopo anni. Il fatto di notare l'addome gonfio è sicuramente un aspetto da non trascurare, però non si capisce, non si evince dalla richiesta se questo addome gonfio compare nel momento in cui l'animale vomita, rigurgita, o se è una condizione indipendente che rimane inalterata al di là di questi episodi. Allora, nello sforzo espulsivo capita spesso che l'addome si contragga, si gonfi e quindi subisca dei cambiamenti a livello morfologico, per cui potrebbe anche essere una condizione normale. Se invece Luisa ha notato questa alterazione dell'addome indipendentemente da questi episodi di vomito, può anche essere che ci sia qualche condizione innaturale, patologica, quindi all'interno dell'addome, che porta a una compressione magari sullo stomaco, sul primo tratto dell'intestino, che induce il vomito, il rigurgito in questo caso, a seguito di uno schiacciamento. Ma è ovvio che in una situazione del genere occorre una visita dal veterinario per capirci qualche cosa di più. Quindi, sulla base di quello che ho detto, invito Luisa eventualmente a rivolgersi al suo veterinario o meno, in funzione di quelle che sono le reali caratteristiche. Proverei a dare da mangiare poco e spesso, utilizzando magari un alimento iperdigeribile come di quelli che facilmente si trovano in commercio.
Eccoci all'ultima mail che è giunta durante il corso della settimana. Ce l'ha inviata Ciro e dice: buongiorno, il mio cane è un cocker meticcio di 14 anni. Quando evacua lo fa inizialmente con feci normali e durante la stessa uscita evacua altre volte con feci sempre più molli. Non ho modificato la somministrazione della pappa, e che cosa mi consiglia? Grazie, Ciro.
Dunque, Ciro, è un problema anche questo relativamente comune. Potrebbe sottintendere un'alterazione a carico intestinale, un'alterazione magari legata banalmente a una disbiosi piuttosto che alla presenza di un parassita. La prima cosa che io farei in un caso del genere è un esame coprologico, un esame delle feci mirante a escludere la presenza della Giardia intestinalis, che è un parassita molto comune nel cane, è un semplice test che viene effettuato in ambulatorio, associato magari a un esame cosiddetto di flottazione, che invece ci serve per capire se sono presenti altri parassiti, per esempio dei protozoi, per esempio dei vermi tondi, per esempio dei vermi piatti. Allora basta portare un campione di feci al veterinario, chiedere l'esecuzione di questi due test e in pochi minuti si arriva a una definizione diagnostica. Se gli esami delle feci risultassero entrambi negativi, quindi se non ci fossero parassiti, dobbiamo magari andare ad agire a diverso livello, quindi intervenendo con una modificazione della dieta, anche in questo caso utilizzando magari per un certo periodo di tempo un alimento iperdigeribile, i vari intestinal o gastrointestinal, come si suol dire, che sono facilmente reperibili nei negozi che vendono articoli per animali, associato magari a un probiotico, quindi ha una sostanza, una serie di integratori che vanno a migliorare la composizione del microbiota intestinale. Oggigiorno si chiama così, una volta si parlava di flora microbica dell'intestino, si parlava di fermenti lattici e quant'altro. Oggi c'è una distinzione un pochettino più netta tra i probiotici, i prebiotici, i simbiotici, e la composizione di questa vera e propria flora o fauna batterica che si trova nei nostri intestini e che oggigiorno viene chiamato microbiota intestinale. Ecco, con l'aiuto di questi integratori, molto spesso in assenza di parassiti, la situazione migliora e si normalizza nel giro di poco tempo, naturalmente anche con l'ausilio, come abbiamo detto, di un regime nutrizionale adatto allo scopo. Quindi i passi da fare sono essenzialmente questi: cominciamo con un esame delle feci e poi valutiamo in caso di negatività se non occorra intervenire a questo livello. Siamo ormai arrivati alla fine, siamo ai saluti, come si suol dire, manca un minuto ancora per concludere il nostro appuntamento del venerdì mattina. Prima di cedere la parola a Mauro ne approfitto per ringraziarvi naturalmente per la vostra consueta attenzione e per le mail che settimanalmente ci inviate, a testimonianza del fatto che comunque c'è interesse, c'è seguito nei confronti di questa trasmissione che evidentemente, visto anche l'aumentare della popolazione animale italiana, coinvolge un pochettino tutti. Per cui grazie per la vostra attenzione, per l'ascolto, il tempo che dedicate a questa trasmissione. Vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo, a risentirci e buona settimana a tutti.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi di essere stato qua con noi, ad aver risposto alle vostre domande, che vi ricordo possono essere inviate durante il corso della settimana alla nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, e lì potete inviare le vostre domande che saranno lette venerdì prossimo. Vi lasciamo con un brano, anche questa una novità, come è consuetudine del venerdì escono infatti le novità musicali, è Biagio Antonacci che esce con Ci siamo capiti male, e quindi questo è quello che partirà tra qualche istante, e noi ovviamente ci risentiamo settimana prossima sempre dalle 11 alle 11.30. Buon weekend e alla prossima.
Ci siamo capiti male, ma siamo capitati bene. Ci siamo capiti male. Abbiamo tempo per rifare, abbiamo tempo per morire. Ci siamo capiti male. Amore no, no, no. Amore mio non posso perderti. Non ho più voce per convincerti. Amore no, no, no. Ci siamo capiti male, ma abbiamo cominciato bene. Ci siamo capiti male, male. È stato un canto di sirene, ero distratto e senza vele. Ci siamo capiti male. Amore no, no, no. Amore mio non posso perderti. Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio, che non sarà capace anche di vivere. Se tu non stai con me, amore no, no, no. Amore mio non posso spegnerti. Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio, capace anche di vivere. E se tu non stai con me, ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.